Signore, ci apriamo nuovamente a te. Ci apriamo nuovamente per il tuo parlare, per il tuo agire nel nostro cuore. Grazie che tu ci hai redenti, che tu ci hai salvati, ci hai portati nel tuo piano eterno. Grazie che tu ora tu sei il nostro conforto. Mi mandate lo Osvaldo? Grazie che tu tutte le chiese ricevi la testimonianza su questa terra per te e contro il nemico, la testimonianza che tu puoi tornare come Signore dei Signori. Abbiamo fiducia in te. Stamattina sono già qui tanti fratelli, ieri sera alcuni non c'erano.
Ieri è stato già detto tanto principale. Dobbiamo avere sempre davanti ai nostri occhi le cose basilari. Vogliamo vedere ancora cosa il Signore sta preparando. Nostro fratello ieri ci ha mostrato una serie di tappe, in alcune tappe il piano di Dio. Non è possibile spiegare tutto in poco tempo. Questo schema ci ha fatto vedere quanto meraviglioso è il piano di Dio. Dio non opera senza piano, non siamo qui per caso sulla terra. Lui ha un piano chiaro dall'eternità passata fino all'eternità futura. Sin dall'inizio fino alla fine, Dio,
wie soll ich sagen, am Anfang heißt es Gott, der Geist Gottes brütete über den
Wasser. Cosa devo dire? All'inizio c'è scritto che lo Spirito cova sopra la terra e fino alla fine lo Spirito è l'elemento determinante nel piano di Dio. Alla fine c'è scritto lo Spirito e la sposa parlano. Alla fine non c'è soltanto lo Spirito, ma c'è anche la sposa che parla con lui. Qui si sono aggiunte due cose e siamo stati impressionati che questo Spirito serve all'edificazione della sua testimonianza, della sua casa. Questo mi ha impressionato di nuovo. Questo Spirito ha una meta ben chiara. Lui vuole avere la sua dimora, la sua casa oggi sulla terra. Lui è in modo speciale il consolatore. Noi abbiamo bisogno di tanta consolazione. Se qualcosa non va bene, io chiamo il Signore e Lui mi consola. E poi me ne vado e dico, ah, che bella è la vita, tutto è bello. Non ho nessun problema, me ne vado. Il giorno dopo mi sveglio e non so dove iniziare e dove finire per lamentarmi di cose che non vanno bene. Questo non va bene. Mostra che siamo ancora bambini in tanti aspetti. Siamo così da cristiani. La nostra, la consolazione non è soltanto per me personale, ma è soprattutto data per l'edificazione della Chiesa, soprattutto quando la testimonianza è stata abbattuta. Lui interviene come consolatore, iniziando da Noè, tutta la terra era distrutta. E abbiamo visto che Noè significa consolazione. Lui ha edificato qualcosa di concreto, di particolare, l'arca. Qualcosa di nuovo è stato iniziato. Un'altra tappa era che Dio, per mezzo di Salomone, ha edificato il Tempio, e questo Tempio, questa testimonianza è stata di nuovo distrutta e di nuovo c'era bisogno di una consolazione. È venuto Neemia, Dio che aiuta. Lo Spirito è il nostro aiutante e il nostro consolatore. Bello che Dio ci dà sempre al momento giusto l'aiuto appropriato. Nella nostra riunione in casa abbiamo trattato, mi sembra, abbiamo visto anche il Tempio di Salomone, il Tempio c'era un uomo particolare, Hiram, che era ripieno dello Spirito. Lui doveva eseguire un'opera particolare, speciale, edificare il Tempio. Quando poi il Tempio era distrutto, e quando Dio di nuovo ha iniziato, c'è scritto che ha destato lo spirito del re Ciro. Questo re di Persia, lui ha operato in modo suo, però Dio ha destato il suo spirito e lui ha permesso al popolo di Israele di poter ritornare nella sua terra. Esra 1, versetto 5, c'è scritto: tutti quelli di cui spirito era destato si sono messi a tornare. Poi l'opera si è fermata. Aveva destato lo spirito, si misero in cammino verso Gerusalemme. Sì, lo spirito può essere destato, però può anche essere fermata l'opera. Ageo, Dio ha destato lo spirito di Zerubbabele. Quando il Signore parla nella Chiesa, Lui desta, risveglia il nostro spirito. Ageo 1,14, il Signore risvegliò lo spirito di Zerubbabele. E questo risveglio è per l'edificazione della Chiesa oggi. Abbiamo visto che ci sono tante tappe, ma la casa di Dio è meravigliosa, è un'opera fine, nessuno può farlo da solo, neanche noi insieme possiamo edificarla, ma è opera dello Spirito che opera in noi. Per questo impiega tanto tempo, anche la vita di Chiesa ha bisogno di tempo, anche se una casa fisica ha bisogno di parecchio tempo per essere costruita, così tanto più l'opera del Signore. Anche per costruire il Tempio la costruzione impiegava tanto tempo, più di 40 anni. 46 anni hanno costruito. Sì, c'è tanto tempo che passa per edificare, costruire il Tempio. In confronto a questo Tempio, la Chiesa, la casa spirituale del Signore, ha bisogno di più tempo per essere edificata. Dobbiamo vedere. Quando si tratta della casa di Dio, non si tratta di una costruzione secondo la nostra immaginazione. Forse alcuni stanno già qui più o meno 46 anni.
Auf jeden Fall. Wo war ich stehen geblieben? Ja, es ist auch ein Kampf dabei.
Abbiamo sperimentato tutti che c'è un combattimento. Per questo c'è bisogno di tanto tempo, perché c'è qualcuno che disturba costantemente. Se noi costruiamo una casa fisica, materiale, a volte ci sono anche dei problemi, dei combattimenti con l'amministrazione, con gli artigiani, forse nella famiglia non c'è sempre unanimità, ci sono delle discussioni, come devono essere strutturate le camere, ma così anche nella Chiesa a volte ci sono opinioni diverse, ma di nascosto c'è sempre questo nemico di Dio che disturba. Non si tratta di costruire una bella casa, ma è una testimonianza contro il nemico. Non dobbiamo meravigliarci se dura, ha bisogno di tanto tempo per costruire questa casa. A volte ci sono anche delle fasi dove si ferma l'opera. Prima Pietro 4,12. Prima Timoteo 4,12. Signore Gesù, Amen, 4,12, carissimi, ma non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. Non dobbiamo meravigliarci, noi stiamo in questo combattimento, non dobbiamo pensare che questo non faccia parte della costruzione. Non mi piace, ma non ci piace, però dimostra che il nemico ha tanto interesse di danneggiare quest'opera. Alleluia. Leggendo questi versetti,
ho
notato che tutti hanno una retroscena negativa. Questo fa vedere che abbiamo bisogno dello Spirito per farci uscire da questa retroscena negativa. Si tratta del Regno di Dio che deve venire sulla terra, come il Signore è lo Spirito per l'edificazione della casa di Dio. Così Lui oggi ci consola. Lui è sempre pronto qui quando lo chiamiamo. Noi lo invochiamo e Lui è presente. Il regno di Dio non può essere separato dalla Chiesa. La Chiesa mostra la gloria del Signore, ma quando si tratta del regno di Dio, vuol dire che si tratta anche di un dominio e di un regno. Dio vuole dimostrare anche al nemico: guarda che bella chiesa, che bella testimonianza, dove regno io. E il nemico vorrebbe danneggiare questa testimonianza.
Ja, Herr Jesus. Amen. Lobe den Herrn. Ja, dieser Geist, er macht.
Questo spirito,
und das ist mir auch ein Anliegen, er macht.
È l'essenza del regno di Dio, è la natura del regno di Dio, è un regno del completamente diverso, non è un regno di carne e sangue, ma è un regno di cui sostanza è lo spirito. Non possiamo entrare in tutti questi versetti, però leggiamo Giovanni 3, versetto 5, è un versetto molto noto che leggiamo volentieri quando si tratta di nascere di nuovo. Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. La nostra nuova nascita non ci porta soltanto la salvezza, la redenzione, ma ci dà anche questa essenza, questa natura del regno. Noi siamo cittadini di questo regno. E abbiamo letto in Romani 14 che questo regno consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Vuol dire la giustizia, la pace, la gioia. Abbiamo bisogno anche di gioia nella casa di Dio. E giustizia e pace, anche la gioia. La cosa principale è lo Spirito Santo. Senza Spirito Santo non abbiamo giustizia. Dobbiamo dire, su questa terra non c'è nessuna giustizia, non soltanto perché gli uomini sono malvagi, ma se tu ti trovi in una situazione in cui devi prendere una decisione, ti accorgi che non puoi trattare tutti giustamente, non tutti saranno contenti. La giustizia e la pace c'è soltanto nel regno di Dio, nello Spirito Santo. Per questo cerchiamo questo Spirito, perché sappiamo che se ci sono da fare delle decisioni pratiche, come dobbiamo farlo? Alcuni vogliono che le riunioni sono presto la mattina, altri vogliono iniziare più tardi, forse la sera, alcuni vogliono iniziare prima, alcuni lavorano fino a tardi, vogliono avere la riunione più tardi. Vuol dire che non abbiamo, non siamo capaci di fare le cose per accontentare tutti. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo nella vita di Chiesa. Persino in queste piccole cose abbiamo bisogno dello Spirito Santo, tanto più quando sono da fare delle decisioni grandi.
Dann brauchen wir umso mehr diesen Heiligen Geist.
Lui è la natura, l'essenza del regno. Senza spirito non c'è chiesa. Per l'edificazione abbiamo bisogno dello spirito. Se questo spirito poi riceve spazio, allora c'è un combattimento, soprattutto se lo spirito vuole penetrare e dominare nella Chiesa. Abbiamo letto in Galati 5, 17, la carne ha desideri contrari allo spirito. Sì, la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Non dobbiamo essere pacifici. Non facciamo niente quando ci attacca la carne. No, dobbiamo prendere parte dello spirito. C'è un combattimento tra due regni. Non è soltanto un combattimento contro il mio essere maligno interiore. Si tratta in prima linea dello spirito. Dobbiamo distinguere tra spirito e carne. Perché a volte, se siamo capaci di alzarci presto la mattina, forse pensiamo di essere spirituali e gli altri che non ce la fanno non sono spirituali. Dobbiamo veramente conoscere lo spirito, discernere lo spirito. Spesso delle difficoltà, qualcosa funziona sempre, anche se non riesco a fare tante cose, ma almeno leggere un versetto è sempre possibile. Noi iniziamo con questo piccolo passo e lo spirito ci sostiene e la carne viene vinta. Si tratta di un altro dominio. Per mezzo dello Spirito ha iniziato un nuovo dominio in noi. Forse Matteo 11, che menziona questo nuovo dominio, sembra che non abbia niente a che fare con questo nuovo regno. 1:18, però alla nascita di Gesù, c'è scritto: la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Versetto 20 c'è scritto: lei è stata, si trovò, versetto 18, incinta per opera dello Spirito Santo, in versetto 20, ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo di Dio dice poi alla fine, perché ciò che è in lei è generato, viene dallo Spirito Santo. I cristiani vogliono vedere i miracoli. E si chiedono, è possibile che una donna diventa incinta dello Spirito Santo? È possibile o non è possibile? Tutto il capitolo 1 parla della genealogia di Gesù Cristo e inizia con Abramo. Abramo generò Isacco. Questo era un miracolo, era un miracolo biologico. Una donna novantenne e un uomo di 100 anni hanno ricevuto un bambino. Questo era un miracolo. E se noi leggiamo tutta la genealogia, vediamo che nella natura dell'uomo non è cambiata. Poi viene Giuda. Giuda generò Perez e Tamar. sono menzionate cose terribili, fornicazione, ipocrisia e così via. Poi ci sono tempi di buona collaborazione, poi c'è un decalo di nuovo. Poi vengono menzionati i re, Davide, Salomone, poi vediamo la divisione. Sempre di nuovo c'è una decaduta, cioè, segue una serie di generazioni che non si conosce. Questa è la genealogia nostra. Ci sono persone buone, maligne, alla fine tutta è carne. Questo è il regno dell'uomo. Così era il regno, il dominio prima della venuta del Signore Gesù Cristo. Era un dominio di carne. Quando è venuto Gesù Cristo ha iniziato un dominio dello Spirito ed è un dominio del tutto nuovo. Questo dobbiamo tenere presente. Non si tratta di governare in modo umano, amministrare in modo umano. Non siamo in grado di agire in modo spirituale se non rispettiamo lo Spirito. Deve operare lo Spirito in noi per mezzo di una nuova natura. Lodi al Signore. Alleluia. Signore Gesù. Vorrei avere un'impressione e spero di poterla trasmettere un po', che oggi si tratta di una cosa immensa. Non dobbiamo essere scoraggiati quando sentiamo un'opposizione, perché ci troviamo in un ambito diverso. Umanamente avremmo dovuto già finire, smettere. Però si tratta di una sfera di spirito e lui è quello che forma il regno. Lui stesso è venuto attraverso lo spirito, ma ha dato persino questo spirito a noi. Abbiamo letto in Efesini 1, 13, 14 e Secondo Corinzi capitolo 1 versetto 21 e 22 che questo spirito, che siamo stati sigillati con questo spirito. Qui c'è qualcosa di stabile, non c'è soltanto una natura, ma c'è anche un documento. Tu che ci dici, tu fai parte a questo regno, tu sei abilitato a vivere in questo regno, nessuno può sradicarti, può cacciarti via da questo regno. Siamo stati sigillati con lo Spirito Santo, dobbiamo apprezzarlo. Nessuno può togliere il sigillo dello Spirito, il nemico non lo può togliere, noi stessi non possiamo togliere questo sigillo, neanche le nostre esperienze cambiano qualcosa che noi ci conta come parte di questo regno. Lui è il pegno della nostra eredità, persino l'eredità è garantita. Tu non ti trovi soltanto come un cittadino povero in questo regno, ma a te è stato assegnato il pegno dell'eredità. E questo Spirito ci guida, ci consola. Io penso che lo apprezziamo tutti. Questo fa parte del regno. Alleluia. Vogliamo imparare a conoscere di più questo Spirito e ad essere guidati da questo Spirito. È un esercizio. Non dobbiamo soltanto guardare le cose esteriori. Anche i discepoli dovevano imparare a giudicare le cose in modo nuovo. Non si tratta di usare soltanto la mente, dobbiamo conoscere più e più lo Spirito. Per 40 anni, 40 giorni il Signore ha insegnato, ha parlato ai discepoli di questo regno, non ha soltanto soffiato lo Spirito in loro, ma ha dato anche un periodo di istruzioni in cui ha parlato del regno. Quando il Signore era via, i discepoli hanno iniziato a fare altre cose, si sono andati a pescare, poi il Signore di nuovo è apparso a loro e ha fatto a loro vedere che io ho soffiato in voi lo Spirito. Badate questo Spirito, state attenti a questo Spirito, a questo aiuto esteriore poi ha cessato, è finito. Il Signore è misericordioso, è apparso ai discepoli per un periodo preciso, ha fatto anche dei miracoli, però queste cose, queste istruzioni esteriori sono soltanto un aiuto, però la cosa principale è lo Spirito, conoscere questo Spirito. Dobbiamo imparare a conoscerlo in modo interiore. Dobbiamo volgerci in noi allo Spirito. Questo dobbiamo imparare. E per questo dobbiamo stare attenti al nostro cuore. Il cuore deve essere volto, aperto al Signore. Possiamo chiamare lo Spirito. A volte è un problema che apriamo di aprire la bocca, però c'è anche un problema di aprire il cuore. Tutte e due le cose devono andare insieme. Tu apri il cuore e apri anche la bocca. Voglio conoscerlo di più. Voglio conoscere di più la sua guida. Sì, c'è un aspetto che apprezziamo, sono incoraggiato in ogni riunione, quando vedo i fratelli sono fortificato nella fede. C'è un altro aspetto del sigillo. Con un sigillo si stipula due parti di un contratto. Il Signore ci promette qualcosa e dall'altra parte noi apparteniamo al Signore. Efesini 1,14 c'è scritto: Lui è il pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione. Fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistato. Sì, si tratta da una parte della nostra eredità, il Signore è sempre disponibile, ma si tratta anche della sua eredità. Lui ha il diritto di poter usarci come vuole. Esprimiamo soltanto che il Signore è sempre a disposizione, che Lui è sempre lì dove siamo noi, sta sempre a nostra disposizione. questo è soltanto una parte. Il Signore vuole anche che noi dipendiamo da Lui. Sì, il Signore è con noi, è per noi, però dobbiamo anche confessare, Signore, noi apparteniamo a Te, Tu ci hai acquistati, e questo è molto pratico. Il Signore ci fa vedere a volte che vuole, desidera che facciamo qualcosa di diverso, dobbiamo seguirlo. Noi siamo stati sigillati con lo Spirito Santo. Nell'Antico Testamento c'è scritto e sulla fascia che i sacerdoti portavano sulla fronte c'è scritto santi al Signore, appartati al Signore. Lo Spirito Santo dice santificati al Signore. Noi apparteniamo a Lui fino alla piena redenzione della Sua eredità. Non penso che dobbiamo lamentarci di questo. Punto uno mi piace, ma l'altro aspetto non mi piace. La seconda parte, il secondo aspetto è la nostra salvezza, altrimenti siamo selvaggi, siamo illimitati. Io ho voluto fare così, ma il Signore non l'ha accettato. Il mio concetto è che dobbiamo diventare sempre di più, ma non è così, allora ci lamentiamo. Se abbiamo vediamo soltanto un aspetto e non che noi apparteniamo a Lui, che siamo stati acquistati, che siamo la Sua proprietà, se questo secondo aspetto non lo vediamo, allora finiamo male. Non dobbiamo misurare secondo la nostra misura, ma dobbiamo ammettere che Dio ha il diritto di dirigerci, di usarci. E anche questo versetto in Efesini 4, versetto 30, è bellissimo. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio che è in voi. Lo Spirito Santo di Dio con il quale siete state suggellate per il giorno della redenzione. Noi godiamo questo Spirito, ma lo possiamo anche rattristare. Sta a noi. Il sigillo c'è, non possiamo cambiarlo, però possiamo trattare male lo Spirito, possiamo rattristarlo e dipende dalla nostra reazione, dal nostro comportamento, se il regno viene costruito o meno. Questo Spirito deve essere la nostra salvezza, dobbiamo seguirlo, rispettarlo, ubbidirlo. Il Signore ci ha dato ogni cosa per rivolgerci a questo Spirito. Lodi al Signore, non vogliamo rattristare lo Spirito, ma vogliamo dargli spazio. Vogliamo edificarci, vogliamo condividere cibo l'uno per l'altro. Amen. Sì, siamo responsabili per lo Spirito in noi.
Moment, weiß ich nicht. Wir brauchen wirklich eine Sicht von diesem Geist.
Abbiamo bisogno di una chiara veduta di questo Spirito. Gesù Cristo è diventato lo Spirito che dà la vita. Amen. Abbiamo letto anche, scelto anche alcuni versetti in Apocalisse. Prima Giovanni vede, avendosi volto, rivolto allo Spirito, vede una chiara visione, vede sette candelabri d'oro, le chiese. Dopo che il Signore gli ebbe fatto vedere questa visione, avete visto la chiesa, la vera condizione delle chiese, anche per questo abbiamo bisogno di luce. Allora c'è ancora il capitolo 4, dove c'è scritto nel versetto 2, subito fui nello Spirito e vide un trono. Questo ci mostra che lo Spirito ci porta al dominio, al trono. Le chiese non sono chiese soltanto per sé e non dobbiamo vedere, e dobbiamo vedere che per mezzo delle chiese viene edificato il regno di Dio. Dobbiamo vedere il trono e colui che sta sul trono e ciò che si succede intorno al trono. Dobbiamo imparare a vivere e camminare nello Spirito.